La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Con Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Eccoci qui rientrati in voce dopo aver sentito l'introduzione di questo brano che si intitola Duke and Hawkeye Arrive At, e io non dico altro perché ci dice il resto Marcello Gerardi, che abbiamo all'apparecchio telefonico. Ci sei, Marcello?
Sì.
Ben trovato a Radio Città Aperta.
Ben trovato a te, Fabrizio.
Ok, ciao. No, ben ritrovato, nel senso che ormai siamo diventati...
Ben ritrovato.
Benissimo. Allora, di che film stiamo parlando stasera?
Allora, stiamo parlando del film M.A.S.H., il primo film di successo di Robert Altman. Un film che sicuramente a modo suo ha segnato un'epoca. E anche se ha dei retroscena abbastanza complessi, perché in realtà... fu contattato dal produttore Zanuck prima Stanley Kubrick e si rifiutò di farlo, poi Arthur Penn, che se ricorderete è stato un grandissimo regista dei diritti civili in quell'epoca degli anni 60-70,
papà di Sean Penn,
papà. E rifiutò anche lui. Finalmente Altman, sia pure con molte riserve, accettò di girare questo film. Questo film è grottesco, eccessivo, sicuramente epocale, anche se secondo me non un capolavoro, come si è sempre detto. È un film corrosivo, un film sicuramente molto originale, molto particolare, che ebbe comunque un grande impatto all'epoca. Perché? Perché parlando della guerra, ufficialmente della guerra in Corea, perché si parla di un ospedale da campo durante la guerra in Corea, in realtà si parlava del Vietnam. I cittadini americani nel 70 erano bombardati in diretta televisiva tutti i giorni dalle stragi che avvenivano in Vietnam, dai soldati che venivano uccisi, ed era insomma in pieno fervore la battaglia contro la guerra, per i diritti civili, i neri e così via. Insomma, era un periodo di grande fermento negli Stati Uniti in quel periodo, e che questo film arrivò come una bomba, perché era un film che non faceva proclami, ma attraverso il sarcasmo, attraverso diciamo l'attitudine alla follia, diciamo, che voleva descrivere questo film, Sì, faceva una satira antimilitarista potente che disturbò non poco i vertici militari dell'epoca e si dissacrava proprio questo concetto della guerra. Lì si trattava di tre medici che poi diventavano tre amici, assolutamente insofferenti della disciplina militare, ma molto bravi dal punto di vista tecnico, che salvavano tantissime vite. Quello che sconcertava soprattutto il film è che vicino alle battute sarcastiche vedevi il sangue a fiotti, vedevi le ferite quasi che sembravano irreparabili dei ragazzi che venivano in questo ospedale da campo, appunto MESH, che era una sigla, diciamo, che abbreviava.
Scusami un attimo, MESH, lo diciamo, è un acronimo di Mobile Army Surgical Hospital, in italiano, esatto. Ospedale militare chirurgico da campo.
Da campo, chirurgico, sì, da campo. Ora, a parte l'istriorismo e la bravura di Donald Sutherland e di Elliot Gould, ci sono anche retroscena qui, anche di Skerritt, insomma, gli ottimi attori, dell'attrice Sally Kellerman, che interpretava una donna, diciamo, che sembrava irreprensibile, in realtà molto, diciamo, libera, insomma, dal punto di vista sessuale, che però non voleva accettare, quindi veniva presa in giro, tant'è vero che i soldati la chiamavano bollore, no? E lei, insomma, diciamo, pur avendo molte avventure sessuali, cercava sempre di nasconderla. Cosa avviene in questo film? Avviene tutto e niente. Altman addirittura decise e sconcertò i propri attori, perché creava l'atmosfera, creava l'inquadratura e poi diceva: fate voi, diceva, esprimetevi voi liberamente, il tema è questo. Inizialmente sia Gould che Sutherland, che erano attori di classe ma di ruolo, rimasero abbastanza sconcertati e dissero: ma perché questo regista non ci guida? Invece poi ci presero gusto, tant'è vero che Gould diventò un'icona di Altman, perché pochi anni dopo partecipò, diciamo, a Lungo addio, forse il capolavoro di Altman, o comunque uno dei capolavori assoluti, tratto da Chandler. E questo film, diciamo, decollò, sia pure un film senza centro, senza baricentro, un film in cui ci sono immagini caotiche, immagini in libertà, in movimento, gli scherzi crudeli che fanno questi tre amici medici geniali, diciamo, nel curare, nella capacità così di salvare vite umane.
E soprattutto nel passaggio, se non ricordo male, il passaggio con una disinvoltura disarmante dalla mazza da golf al bisturi nel bel mezzo di una battaglia, se vogliamo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma proprio come se nulla fosse. E badate che anche da racconti che ho avuto io, per esempio, da amici che hanno lavorato in ospedali, il film è molto realistico, perché il sarcasmo, cioè un modo per esorcizzare la morte. È un modo, diciamo, che usano gli stessi infermieri, i medici, per esorcizzare la morte. E questo è un grido, diciamo, forte contro la guerra, perché non è un film ideologico, è un film che descrive la volontà di vita, diciamo, di queste persone, gli scherzi crudeli che si fanno tra di loro, uno che addirittura in scena un suicidio perché teme di avere, diciamo, problemi di omosessualità, comunque di non capacità di avere rapporto con l'altro sesso, e loro gli organizzano un incontro con una bella infermiera.
Se non ricordo male, il soprannome in italiano era Cassiodoro.
Cassiodoro, sì, Cassiodoro, che poi è uno degli attori feticcio, è Dual, che è uno degli attori feticcio, certo, poi, certo, di Altman. Insomma, è un film caotico, squilibrato per certi versi, non un capolavoro, sicuramente un film di grande qualità, che però lanciò Altman, e soprattutto per la novità, diciamo, del tema, la dissacrazione che viene fatta, vinse pure il Festival di Cannes. Quindi ebbe una grande rilevanza internazionale ed ebbe il merito di lanciare Altman e di consentirgli poi di fare i film che lui voleva, che poi erano i grandi film introspettivi come Tre donne, come lo stesso Nashville, come Il lungo addio, come Gang. Insomma, poi farà diciamo una serie di capolavori uno dietro l'altro che rimarranno nella storia del cinema degli anni 70-80, perché anche se ha avuto qualche caduta di tono, Altman è rimasto forse uno dei più grandi autori americani.
Io arriverei quasi a, diciamo, con la stessa qualità anche ai primi anni 90, perché i protagonisti
sì assolutamente
è un gran film,
assolutamente. Anche America Oggi era un film di grande caratura.
Ah, vero
quello tratto da Carver era un film di grande caratura, molto importante. E quindi diciamo questo film ha questo grande merito, a parte la bravura, l'istrionismo di Gould, di Sutherland in particolare, ma di tutti gli attori. Ci sono anche tante figure qua e là che sembrano delle comparse, che però arrivano e fanno la battuta giusta, no? E questi tre amici che poi in definitiva, quando vengono richiamati in patria, quasi rimangono sconcertati, perché paradossalmente si trovano bene insieme, si trovano bene nelle loro avventure. Addirittura due di loro vanno in Giappone per curare un ragazzo figlio di un deputato americano, e riescono a inguagliarsi pure lì perché cercano di giocare a golf, però il ragazzo lo salvano, quindi si salvano poi con una magnifica partita di rugby truccata, con la compiacenza di un alto ufficiale, da un'inchiesta perché avevano maltrattato un colonnello. Insomma, è un film assolutamente godibile, che devo dire è datato, però ha una sua forza espressiva ancora che colpisce. Io ricordo a suo tempo, quando lo vidi nel 70, mi colpì molto. Rivisto ovviamente non ha quella potenza trasgressiva che poteva avere allora, no? Perché era veramente nuovo, anche un certo modo di parlare della sessualità, se vogliamo. Ci sono anche degli aspetti che insomma anche di scarso rispetto della donna, se vogliamo.
Vabbè, il maschilismo delle caserme,
il maschilismo proprio spinto, che può anche essere fastidioso,
però voglio dire era abbastanza come dire verosimile all'interno di caserme di qualsiasi esercito,
di servizio militare insomma, e quindi addirittura poi a contatto tra la vita e con la morte, chiaramente gli istinti, anche non sempre quelli nobili, insomma, prevalevano. È tutta una serie di scherzi, è tutta una serie, diciamo, e tra l'altro da contraltare, cioè per esempio c'è la prima scena che è molto bella, in cui si vedono degli elicotteri e c'è nel frattempo quella che in fondo è la colonna sonora, Suicide in Painless, che è stata, pensate, addirittura composta dal figlio di Altman, Mike Altman, a 14 anni, e che è praticamente il suicidio, dice, non è terribile, no? Il suicidio può essere quasi senza pena. Ed è, se voi leggete il testo, quasi un proclama filosofico dolente, che per un ragazzo di 14 anni fa impressione che l'abbia potuto scrivere, in questa canzoncina che rimane nella testa, e che mentre vedi il sangue che scorre e appunto gli elicotteri che portano persone menomate, senza braccia, senza gambe, insomma, e quasi fa da contraltare, fa quasi da contrappunto. È un film indimenticabile, no? Indimenticabile, però ecco, non va considerato, a mio parere, come uno dei massimi capolavori di Altman. È un film che ha, anche nella sua struttura narrativa, cioè non c'è introspezione dei personaggi, quella che invece vedremo poi in Altman.
Però se mi permetti un'osservazione, ovviamente che è un'occasione anche per scatenare un po' un dibattito sull'argomento, a mio parere... alcuni strumenti espressivi di questo film, a parte che ormai li abbiamo quasi immagazzinati nel nostro DNA e fanno parte quasi del nostro patrimonio genetico per certi versi, un certo montaggio, un certo uso anche della voce fuori campo, ci sono i famosi annunci fatti
gli annunci surreali, diciamo, appunto di ordini incomprensibili, e nello stesso tempo dell'annuncio delle persone che sono morte, e nel contempo del film che stasera sarà proiettato, film patriottico.
Sì, sì, infatti c'è questo frullatore,
se te la ricordi,
dimmi.
Una scena magistrale dove c'è praticamente l'altoparlante che dice si è smarrito una cassa di plasma umano, no? E si vede poi l'inquadratura di questa cassa, Human Blood, vicino agli amici, a loro tre, la aprono e tirano fuori tutte lattine di birra, tutta birra, praticamente anziché il plasma ci avevano messo la birra.
Sì,
e si bevono tutti quanti questa birra, capito? E chissà il plasma dove era finito.
No, ma infatti voglio dire, al di là degli strumenti con i quali viene espressa tutta l'assurdità della guerra,
Sì, il nonsense, la totale assurdità.
Ma io ci trovo anche una specie di codice genetico che poi, vediamo se tu sei d'accordo, ritroverò per altri versi, con altre caratteristiche, con un altro scopo ed un'altra finalità in John Landis. Ovvero l'esagerazione di certi contrasti tra l'estremamente drammatico e l'estremamente divertente, quasi al limite.
Per certi versi sì, però mi sembra che Altman sia più corrosivo.
Sì, no, ma io intendo dire che poi dopo una forma di linguaggio comune.
Sì, sicuramente anche Landis, anche Lupo Mannaro americano a Londra.
Perfetto.
Per dire, no?
Siamo arrivati proprio dove
sicuramente
volevo.
Delle tematiche, anche a livello di immagini, anche a livello di immagini, queste immagini appunto di sangue, di schizzi, di cose, secondo me c'è
molto
qualcosa
splatter
del surrealismo, se vogliamo, proprio che esprime. Sicuramente ci sono degli aspetti del genere, però ecco, io considero il film di Altman un'altra cosa, diciamo.
Sì, no? No, ma io parlavo semplicemente che
come stilemi, come modo di affrontare, sì, ci sono delle cose che sicuramente Landis riprende.
Poi ovviamente Robert Altman ha fatto altre cose, hanno avuto dei percorsi totalmente diversi, assolutamente non
certo
assimilabili a quelli di John Landis. Però
sì,
insomma,
sì,
io questa matrice comune che riguarda appunto
il
contrasto tra l'estremamente, come dire, gotico per certi versi, che viene contrapposto
Sarcato,
all'improvviso, proprio senza, come dire, senza soluzione di continuità, con invece scene divertenti o comunque ridicole, perché che suscitano appunto l'ilarità.
Sicuramente. Quello che è certo è che fu un film che lanciò Altman, che nel frattempo, insomma, in precedenza aveva fatto dei film che erano stati poco apprezzati sia dalla critica che dal pubblico, per esempio Quel freddo giorno nel parco o Conto alla rovescia, film che avevano stentato persino ad avere una distribuzione, e quindi è benedetto questo film non solo per l'impatto che ebbe, soprattutto vedete molto fastidio a Hollywood, intendiamoci, anche alla Hollywood liberale di allora, diciamo che la Fox lo fece realizzare e lasciò Altman abbastanza libero di farlo, no? Nel frattempo faceva i Colossal Patton, Generale d'Acciaio, nello stesso anno, e Tora Tora Tora, che erano un'esaltazione della guerra, cioè l'esatto opposto, no?
E
lasciò ad Altman questo spazio per deridere la guerra, per farne vedere l'assurdità, la incomprensibilità ed il fatto che le persone devono esorcizzarla con gli scherzi, con il sarcasmo nero, con le battute sessuali più spinte, con la presa in giro ad ogni costo, insomma, dei meccanismi, è un modo per esorcizzare la morte che comunque è presente nel film continuamente.
Sì, è proprio una costante di tutta la pellicola.
È tutta una costante, insomma, poi questo tema, insomma, poi Altman lo svilupperà quasi a livello filosofico nei film successivi, insomma, sarà un ritorno costante, però ecco, lì ci sarà un inquadramento teorico, se vogliamo, no? Anche in Tre donne, per dire, no?
Certo.
Quindi sarà comunque un regista che ripeto, di estrema profondità anche proprio intellettuale.
È poco americano, paradossalmente.
Come?
Poco americano.
No, lui si sentiva più europeo, l'ha detto tante volte.
Credo che anche la maggior parte dei successi li abbia avuti, i riconoscimenti, intendo dire.
I riconoscimenti li ha avuti più in Europa.
Certo.
Cioè lui si sentiva profondamente europeo come spirito, insomma.
Senti,
molto vicino al classicismo, molto vicino anche proprio alla letteratura europea, l'ha detto un sacco di volte.
Io ti costringo ad un altro parallelismo, ma mi piace come dire pungolarti e anche magari provocarti, visto che abbiamo avuto casualmente due film, uno di seguito all'altro, che parlavano ovviamente totalmente diversi tra loro, che parlavano di guerra. Qui la matrice comune con Uomini contro, che è il film di Francesco Rosi di cui abbiamo parlato venerdì scorso, il punto di contatto è semplicemente il palese antimilitarismo che emerge da tutte e due.
Sì.
Ci sono altri motivi di contatto, secondo te, tra queste due pellicole coeve, diciamo uscite quasi in contemporanea?
Direi assolutamente di no. L'unico tema, seppure così declinato in maniera del tutto diversa, l'antimilitarismo, il pacifismo, questo c'è. Altri punti di contatto non li vedo perché Rosi, diciamo, fa una cifra drammatica, fortemente espressiva, e si basa sulle scene di battaglia anche, che sono molto importanti, e sul dolore, insomma, della guerra rappresentato anche nella visione. Altman sì, fa vedere appunto questo sangue che circola in questo campo, si svolge quasi tutto, tranne che la gita, diciamo, in Giappone, si svolge tutto in questo campo militare, così, in questo campo medico, però ecco, è tutto basato sul sarcasmo, sull'ironia severa. Non ci vedo, diciamo, punti di contatto, vedo dei punti di contatto tematici, cioè da punti di vista diversi, entrambi da grandi registi che riflettono sul mondo e sulle tragedie di questo mondo, ma con angolazioni del tutto diverse, su questo tema della tragicità della guerra. Ma però forse... mentre Rosi la vede ineluttabile e, se vogliamo, forse vincente, no? La tragicità in Rosi è vincente. Altman la dissacra e forse trova comunque una via di fuga, perché i tre si salvano. Cioè, chissà se ci sarà un futuro. Si pensi che poi c'è stato diciamo uno sceneggiato televisivo che si è realizzato 10 anni.
Sì,
dopo.
Sì. Se posso permettere, apro una piccolissima parentesi al riguardo. È stata una serie che è andata in onda dal settembre del 1972 con lo stesso titolo, sempre MASH,
fino all'81.
83, 11 stagioni,
10 anni proprio.
11 stagioni e 251 episodi. Sì. La cui puntata finale è risultata essere per molti anni la più vista nella storia della televisione americana, sì, con 105,9 milioni di spettatori, sì, record detenuto fino al 2010 e superato dal Super Bowl. Quindi solamente una partita, sì, di football americano è riuscito a superare il successo, sì, dell'ultima puntata della serie televisiva MASH.
Sì, sì, ma ha avuto un successo enorme, anche come serie televisiva.
Che comunque non aveva niente.
Che io però non ho visto.
Io ti posso dire che, a parte, diciamo, certe situazioni divertenti, però non era possibile, come dire, cogliere lo stesso livello di ironia e di gusto della
dell'originale, insomma.
Dell'originale.
Capostipite.
Ma soprattutto per una scelta di diluizione del racconto su tante puntate, ovviamente, certo, l'impatto, certo, di 2 ore, insomma, spalmato, sì, sì, su tante puntate.
Sicuramente.
E va dato merito a questa serie di aver reso celebre un attore che poi diventò un feticcio di Woody Allen, ovvero Alan Alda, che faceva,
sì,
uno dei medici,
sì, uno dei tre
sì, medici, ok.
Sì, sì, assolutamente sì.
Io, tornando appunto al difficile, quasi impossibile parallelo tra i due film antimilitaristi, sì, che abbiamo recensito recentemente, sì, forse troverei anche forse è solo una coincidenza, una casualità, sì, ma non credo che possa essere tale, ovvero, come tu hai spiegato, MASH viene ambientato nel periodo della guerra di Corea e il riferimento
parla del
Vietnam. Secondo me, per quanto ovviamente arrivava anche in maniera un po' più di rimbalzo l'eco della guerra in Italia e in Europa in generale, anche il fatto di fare una scelta di parlare di tirar fuori un racconto della prima guerra mondiale da parte di Francesco Rosi era una forma di parli a suocera perché nuora intenda, per certi versi. Non so se sei d'accordo, ovvero.
Sì, diciamo io Rosi lo vedo più come un grande autore italiano, e già, tant'è vero che il riferimento a Emilio Lussu, no? Alla un'esperienza vissuta, diciamo, di guerra, un anno sull'altipiano, no? Quindi lo vedo più, anche se ovviamente parla al mondo, Rosi, anche lui parla al mondo, parla contro la guerra, quindi sicuramente quello che tu dici ha un suo senso, no? Quindi ovviamente, però lo vedo più legato a un discorso, sì, antimilitarista in senso filosofico, ma storicizzato. Ci vuol fare, vuole essere un grido contro la guerra, quello di Rosi, ma ricordarci la tragicità della guerra, diciamo, del 15-18.
Quindi è più, circoscritto a quella guerra specifica.
Quindi, diciamo, però è chiaro, sono due film che da un'ottica diversa, in un periodo in cui il mondo era a soqquadro per diciamo, le rivolte studentesche, per le battaglie per i diritti civili, insomma, comunque era messo in discussione il principio di autorità, e mentre Mesh mette in discussione il principio di autorità con sarcasmo, perché quei tre non si fidano nessuno, cioè deridono il colonnello quando vanno in Giappone, e quello infatti tenta di vendicarsi. E per quello che riguarda il colonnello del campo, era un bonario, un bonaccione, quindi non hanno neanche bisogno, però sostanzialmente gli fa fare quello, siccome erano bravi, gli permette di fare quello che vogliono, scorrerie goliardiche a tutti i livelli, chiudendo non un occhio ma due, insomma, no? Però sicuramente è uno sguardo antimilitarista, sarcastico da una parte, tragico quello di Rosi.
Bene, senti, non so se ci sono altre osservazioni che ti rimangono da fare su questo film, soprattutto, ecco, facciamo una marcord. Ti ricordi quando e dove l'hai visto?
Allora, l'ho visto sicuramente nel 70, diciamo, credo di averlo visto però in seconda visione, perché allora c'erano molto i cinema di prima e di seconda visione. Credo di averlo visto a un cinema nuovo, se ricordo bene, che adesso sarebbe il nuovo Sagar.
Sì, 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 è esattamente quello, se è il nuovo è sì. Quello, sì, sì.
Sì, credo di averlo visto lì, certo, sfuma un po' il ricordo, però mi sembra averlo visto proprio lì.
Sì, sì, poi divenne un cinema di d'essai anche quello, poi rimase chiuso sì. Per parecchi anni fino a che Nanni Moretti non lo rilevò.
Poi lo rilevò, appunto.
Lasciando il titolo originale, il nome originale nuovo, aggiungendosi
Sacher
per la sua fissazione.
Sì, 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 sì. Allora era un buon cinema di seconda visione, cioè un proseguimento di prima visione.
Senti, allora, detto ciò, quindi sbrigata anche questa formalità, visto che la nostra rubrica sì. Si chiama Visti in prima visione, anche se oggi facciamo un'eccezione.
Sì, questo era un proseguimento di prima.
Va bene, è una prima mancata, se vogliamo.
Sì. Sì,
senti,
sì.
Come succede sempre quando finiamo la disamina di un film da te rivisto sì. A distanza di tanto tempo e riletto con gli occhi di una persona adulta, se vogliamo,
certo.
Facci sapere in termini di stellette quale giudizio diamo a questo film, come abitudine della webzine Slow Cult, sì. Che ti vede da anni tra gli scrittori più attenti e più attivi. Quindi noi facciamo una scaletta da 0 a 5 stellette.
Sì. Da 0 a 5 ne do 3,5.
Perché, come dicevi all'inizio, è un film che un pochettino ha perso un po' del mordente dell'inizio.
Del mordente dell'inizio, e secondo me non è il capolavoro di Altman, come invece tanti, insomma, anche di buona critica hanno sostenuto. Dal mio punto di vista non è il capolavoro di Altman, è il film suo, se vogliamo, più di successo, che gli ha consentito poi di fare quello che voleva.
Quindi
la
specie
di
lascia passare
è altra, non è questa, secondo me. Però, insomma, qui è stato geniale, per carità, ha realizzato un'opera, e la cosa che poi è più, se vogliamo, sconcertante per certi versi, che, ripeto, ha diretto questo film lasciando agli attori, come non mai, la libertà di esprimersi.
Sì, sì, un po'...
Cioè, metteva lì il campo, metteva i personaggi e gli attori facevano, in certo senso, quello che loro ritenevano giusto.
Partiva con il ciak e via.
Partiva con il ciak e già recitate.
Action, come
questo
dicono loro.
Questo è il tema.
Benissimo. Senti, Marcello, io ti ringrazio come ogni venerdì e spero appunto che questa bella abitudine possa continuare. Ci sono gli apprezzamenti sì. Come messaggi. Ringrazio Salvatore che sta in montagna e che si sta ascoltando, si sta godendo un bellissimo tramonto in montagna ascoltando il nostro programma, e quindi ovviamente ti fa avere anche lui l'apprezzamento per il tuo intervento, che spero si ripeta quanto prima. E noi ci lasciamo sulle note del brano che tu hai già menzionato, cioè il tema molto famoso, che era anche Suicide is Painless, nell'interpretazione di Johnny Mandel, che è l'autore dell'intera colonna sonora del film.
Sì. sì.
Ti ringrazio ancora e alla
grazie
prossima. Buon
alla
fine
prossima
settimana,
ciao,
a te,
ciao,
e a tutti. Grazie.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me?
Radiocittaperta.it, la tua radio online.